A questo punto dovrei ringraziare io i preti che mi hanno invitato, ma non lo faccio tanto entusiasticamente perché mi costa star qui, mi pesa parlare, però se ho accettato vuol dire che il Signore che lo gradisce. Anzi, faccio alcune premesse, non solo alla istruzioni di stasera, quanto piuttosto a tutte le quattro istruzioni che vivremo insieme a Dio piacendo. Anzitutto, la prima premessa ci concentra su Gesù Cristo, evidentemente, perché noi ci dobbiamo rendere conto che esistiamo per un'unica sublime finalità, che è quella di conoscere Lui, il Signore Gesù, e attraverso di Lui, in Lui, giungere al Padre, a ricevere il Padre e la comunione col Padre. In Filippesi 3, 7, 12 leggiamo così: ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. San Paolo parla di sé e per sé, però certamente dice una verità assolutamente universale. La sublimità della conoscenza di Cristo Gesù è la ragione per cui viviamo. La sublimità. Non c'è nulla di più alto del sublime. E quindi non c'è nulla di più bello, di più importante, di più essenziale, di più decisivo che conoscere Gesù Cristo. Qualche mese fa passavo da Bressanone, sopra Bolzano, e c'era un chiostro affrescato e mi ha colpito una frase semplicissima, che è questa. In latino dice: Si Christum noscis, nihil est si cetera nescis. Si Christum nescis, nihil est si cetera nocis. Se conosci Gesù Cristo, non importa se sei ignorante sul resto, ma se ignori Gesù Cristo, a nulla ti serve conoscere tutto il resto. Così ragionavano un tempo. Si tratta però di conoscere Gesù Cristo esperienzialmente, non di sapere qualcosa di lui. Quindi neanche il nostro percorso sarà intellettuale, neanche sarai capace di fare tanta teologia per sapientoni che già sanno tutto. Quindi non è neanche un viaggio culturale, noi non siamo qua per tenere in piedi una cultura. Ma conoscere Gesù Cristo coinvolge il cuore, non solo la mente, coinvolge la coscienza, la parte più profonda di noi. La sublimità coincide con la parte più profonda di noi. Quindi se noi esistiamo per questa unica e sublime finalità, quella di conoscere Cristo, il nostro stesso ruolo in questo mondo oscuro, questa subcultura nella quale siamo chiamati a risplendere come astri nel mondo, il nostro ruolo è quello di preparare noi stessi e gli altri. Se ci riusciamo, se possiamo, se abbiamo le le opportunità, preparare anche gli altri a incontrare per sempre Dio, per sempre. Quindi l'unico, ci sarà pure un sentiero che ci porta alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, di conoscenza esperienziale di Gesù Cristo, un sentiero che, essendo Gesù Cristo vivo in eterno, è un sentiero aperto sul cielo. Ci sarà pure un sentiero. Ecco, il sentiero è quello relativamente facile di praticare ogni giorno l'arte, giustamente Don Oscar l'ha chiamata arte, della preghiera, che è quest'arte di dialogare, cioè ascoltare e confidarsi confidenzialmente con Cristo, con Dio, e essere fedeli al nostro appuntamento quotidiano con Lui. Questa era solo una premessa della prima premessa. Quindi iniziamo a lavorare su quest'unico tema essenziale, la sublimità della conoscenza di Gesù Cristo attraverso l'arte del pregare. In Ebrei 5:7 leggiamo qualcosa di sommamente importante. Leggiamo così: Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Chi di voi minimamente ha una sensibilità spirituale capisce che siamo di fronte a parole straordinariamente di qualità. Per cui oggi, stasera, per capire qualcosa circa il pregare da cristiani, basterebbe commentare questo, rileggere 10 volte, 20 volte, 100 volte, basterebbe questo brevissimo brano che ho appena letto, che ci attrae su Gesù Cristo, a Gesù Cristo, in Gesù Cristo. Per cui per pregare da cristiani è evidente che dobbiamo necessariamente fissare lo sguardo su di Lui. E quel un versetto, Ebrei 5:7, che ho appena riproposto, è molto azzardato, perché va ben al di là, va ben oltre la sobrietà di quelle narrazioni evangeliche a cui siamo abituati, nelle quali si dice che Gesù Cristo pregava. Perché qua, rispetto ai Vangeli, l'autore della lettera agli Ebrei non si limita a dirci che Gesù pregava, con pochi dettagli, ma ci informa su, primo, che cosa e come Gesù pregava, con preghiere e suppliche, forti grida e lacrime. Ci spiega chi pregava e perché pregava, perché ci viene detto che offriva queste preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo dalla morte. Ecco chi pregava e perché pregava. Infine ci dice che il come ha potuto Gesù ottenere quello che chiedeva con forti grida e lacrime, con suppliche. Dice: per il suo pieno abbandono al Padre venne esaudito. Quindi l'esito delle preghiere, delle suppliche, delle lacrime è felice. Gesù viene esaudito. In un versetto siamo attratti a scoprire cosa, come, chi, perché Gesù pregava. E scopriamo che ha ottenuto quel che chiedeva, perché si è abbandonato pienamente. Quindi Gesù pregava, ha insegnato a pregare. Pregava con abbondanza, specialmente di notte. Pregava con intensità, specialmente in alcune circostanze della sua vita, della sua passione. E addirittura ha insegnato a tutti a pregare, pregare sempre, senza stancarsi mai. Questo è un fatto che risulta dai Vangeli. Solo alcuni esempi, particolarmente Luca, ci dà abbondanza di dettagli sul fatto che Gesù pregasse. Cito alcuni passaggi. Luca, non dico i numeri, ma è tutto Luca. Mentre Gesù stava in preghiera, Gesù si ritirava in luoghi deserti a pregare. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare, passò tutta la notte pregando Dio. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Salì sul monte a pregare e mentre pregava, trasfigurazione. Altro passaggio, Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Ed egli disse loro: quando pregate, dite Padre. E poi, come appunto citavo poc'anzi, diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E al capitolo 22esimo Luca ci porta a questo momento solenne, di questa preghiera solenne. Gesù si allontanò da loro, sì, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me, eccetera. Entrando nella lotta lo pregava più intensamente e il suo sudore divenne gocce, come gocce di sangue. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli, li trovò che dormivano, per la tristezza in verità e non per la noia. Dormivano però. E disse loro: perché dormite? Alzatevi, pregate per non entrare in tentazione. Poi ci sono tante altre circostanze nelle quali, benché non si dica che Gesù stava pregando, non si usa il verbo pregare, però si descrive Gesù in orazione, perché quando dalla croce dice queste parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, sta pregando. Sta pregando. Dunque abbiamo scoperto da Ebrei 5 che Gesù prega per sé. Prega il Padre perché sa che il Padre può liberarlo dalla morte. Però certamente, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura domenica scorsa, Gesù oggi è fondamentalmente intercessore. Intercessore però non soltanto dopo la sua risurrezione, incluso oggi, ma anche prima della sua risurrezione. In Luca 22:32 leggiamo le parole stesse di Gesù, che ammette la sua intercessione verso Pietro, per esempio: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E in Giovanni 17:9 Gesù ammette di pregare per i suoi discepoli che appartengono al Padre: io prego per loro, non prego per il mondo. Gesù è selettivo, eh? Gesù Prego per loro, non per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Gesù, nel suo discorso di addio, si impegna poi a continuare a intercedere anche dopo che sarà tornato al Padre. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Quindi è esattamente così, intercessore, che lo presenteranno gli autori di alcune lettere neotestamentari molto diversi tra loro per stile e per provenienza. Cito tre. Romani di Paolo, 8:34. Cristo Gesù è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Poi San Giovanni, nella prima lettera, al capitolo 2, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, un difensore, che è Gesù Cristo il giusto, un paraclito presso il Padre. Vi pregherei di memorizzare questa parolina, presso, perché la rivedremo più volte. Abbiamo un paraclito presso il Padre, noi peccatori. E la lettera agli Ebrei, sempre al capitolo 7, ma al versetto 25, quello della lettura di domenica, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Egli, Gesù, è infatti sempre vivo per intercedere a loro favore, a nostro favore, a tuo favore. Sempre vivo per intercedere. Quindi se tu ti chiedi cosa faccia Gesù Cristo di giorno e di notte, hai solo una risposta: intercede per te. Vuol dire intercedere, incedere, procedere, vuol dire camminare, procedere, andare avanti, recedere, vuol dire andare indietro, intercedere, vuol dire camminare dentro, tra, all'interno di situazioni della storia, tra noi e per noi. Gesù Cristo intercede, cammina, offrendo suppliche, preghiere a favore nostro, perciò per te. Giorno e notte, sempre vivo per intercedere a tuo favore. Basterebbe sapere questo, che Gesù ha pregato e tuttora prega sotto la forma della intercessione, per scoprire quanto sia decisivo pregare da cristiano e farlo in realtà. Però riprendiamo un attimo Ebrei 5, siamo sempre alla prima premessa, tanto abbiamo quattro volte. Ebrei 5, perché è interessante notare che il testo va addirittura oltre, perché ci dice che la finalità della preghiera di Gesù è stata duplice, e meno male per noi, perché dice così. Questa volta i versetti 8 e 9 di Ebrei 5. Pur essendo figlio, Cristo imparò l'obbedienza da ciò che patì. Vi ricordate? Gridava, piangeva a Dio perché sapeva che solo Dio poteva liberarlo dalla morte. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da... figlio con la F maiuscola, Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e ha patito la morte. E reso perfetto, ecco il punto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Lui ha obbedito, chi gli obbedisce riceve la salvezza eterna. Quindi Gesù, è vero che, per così dire, ha pregato per salvarsi lui dalla morte. È vero. Però per offrire a tutti coloro che gli obbediscono la possibilità di condividere la sua vita divina, che è eterna, che vista da giù si chiama salvezza eterna, vista da qui. Quindi così è svelato in tre versetti, in modo completo, il perché Gesù ha pregato tanto e il perché Gesù continua a pregare tanto fino ad oggi. Nei giorni della sua vita terrena Gesù pregava per poter vincere la sua morte, però ora intercede a nostro favore affinché anche noi vinciamo la morte dopo averla attraversata come lui. Quindi è chiarissimo anche qui che obbedire a Gesù Cristo significa imitarlo. E noi oggi cerchiamo di andare perfino oltre, perché non ci limiteremo a voler imitare Gesù, ma vorremmo come riappropriarci di questa consapevolezza di dover innestarci, incorporarci, non so come dire, immergerci in lui. Questa era la prima premessa. Abbiamo toccato i vertici, diciamo, la sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, tentato di capire come pregava, chi pregava, perché pregava. Abbiamo visto che risentito che insegnava a pregare e abbiamo capito che il vantaggio non era solo per lui, ma era per tutti noi, a favore nostro. Seconda premessa, stavolta Satana. Dalla sublimità cadiamo nel profondo. Satana. Perché come premessa cito Satana? Perché voglio fare una affermazione di semplicissima dottrina. Semplice. Con la Sacra Scrittura, con Gesù Cristo, con i concili, con i papi, fino a Papa Francesco incluso e abbondantemente, affermo che Satana esiste. Pura dottrina. Satana esiste. In quanto esiste, è vivo e attivo. Perciò chi di noi dubita o perfino nega che Satana esista, manca di fede. E quindi è perfino peggiore di Satana, perché Satana ce l'ha la fede. Lo afferma San Giacomo nella sua lettera. Anche i demoni credono. Quindi Satana, si sa bene che lui non ha dubbi, non ha perplessità rispetto a Dio, all'opera di Dio, nessun dubbio. Quindi Satana sa benissimo, se sa tutto di Dio, sa benissimo che tu sei qui stasera. Lo sa, t'ha lasciato venire. Non t'ha invitato lui, però ti ha lasciato venire. Quindi lui è d'accordo che tu sia qua a ascoltare queste cose che riguardano Gesù Cristo. Lo tollera, non lo impedisce. Neanche impedisce che tu tutti i giorni venga a messa, mediti la parola di Dio, reciti il rosario, conosca le vite dei santi. Lo tollera, non lo impedisce. Perfino Satana tollera che tu faccia catechismo, che tu faccia volontariato. Nessun problema per lui. I suoi problemi sono altri. Quello che Satana non tollera è che tu, alla fine, applichi alla tua vita quel che ascolti, quel che leggi, quel che mediti, quel che preghi. Perché tu potresti pregare tutto il giorno, leggere tutto il giorno, studiare tutto il giorno, ma finché non lo applichi alla tua vita, lui sta tranquillo. Se tu vuoi cambiare, se tu vuoi convertirti, farti più santo, se io voglio innamorarmi veramente di Cristo per rigenerare la Chiesa, che pare ne abbia bisogno, né? Allora stiamo sicuri che lì Satana si arrabbia, si ribella e lotta contro di noi. Se applichiamo veramente alla nostra vita. Ma se io non cambio mai, se non voglio mai cambiare, allora Satana non mi vuole male. Perché sono assopito, sono rimbambito, si dice. Sono un tonto, perciò sono sotto il suo controllo. Quindi vediamo un po' cosa fare noi stasera. Se non molestare Satana, o se addirittura accontentarlo, oppure se accettare la lotta di Cristo, le sue stesse suppliche, le sue stesse lacrime, le sue stesse grida, per sconfiggere Satana. Quindi se non puoi certo vincere il diavolo con la tua fede, perché lui ce n'ha più della tua, no? Non puoi sconfiggere Satana con la fede, se per fede si intende le convinzioni del come. Però certo puoi sconfiggerlo con la tua fedeltà, quello sì, a Gesù Cristo e alla sua Chiesa. Quindi facciamo in modo stasera che Satana si fermi a essere quel che è, il grande perdente, davanti a Gesù Cristo, il vincitore. Terza premessa, ma questa la faccio breve, a riguardo del tema della preghiera, moltissimi autori spirituali hanno scritto, evidentemente molti dei quali sono anche santi, per cui subito dopo i Vangeli e il Nuovo Testamento, l'ultimo libro del Nuovo Testamento è l'Apocalisse, è un libro squisitamente liturgico, ma subito dopo molti hanno scritto a riguardo della preghiera, fin dai primissimi anni del cristianesimo, i cosiddetti padri apostolici, padri della Chiesa e tutti i tempi, si soffermano molto. Ovviamente anche il Magistero della Chiesa, pontificio o no, si è soffermato su questo tema. Quindi possiamo ben riferirci al Catechismo della Chiesa Cattolica, alla porzione dedicata alla preghiera, la preghiera cristiana. Qui solo cito uno di questi santi. Lo cito, non è in genere pane per i miei denti, però conviene citarlo. Sant'Alfonso Maria de Liguori ha scritto un testo che si intitola proprio così, del gran mezzo della preghiera. Afferma che la preghiera è il mezzo necessario e sicuro per ottenere la salvezza e tutte le grazie per conseguirla, la preghiera. Quindi per avere tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per camminare verso il cielo è necessario pregare, non è opzionale. E tanto era cosciente Sant'Alfonso Maria dell'importanza della preghiera che era solito affermare una qualcosa che conosciamo dalla tradizione: chi prega si salva, chi non prega si danna. Non è molto simpatico, però tant'è, chi prega si salva, chi non prega si danna. Fine delle premesse. Preghiare da cristiani, bello, bello, affascinante. Però pregare non è affatto facile. Se pregare fosse così facile, tutti i battezzati pregherebbero con abbondanza, pregherebbero ininterrottamente, come piacerebbe a Gesù, e con perseveranza, come dice San Paolo, siate perseveranti nella preghiera. San Paolo anche dice pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio, in Cristo Gesù per voi. Dice, io l'ho detta con accento bresciano, ma lui avrà un altro accento, ma è la volontà di Dio che pregate, che preghiate ininterrottamente. Abbiamo già detto che Gesù l'ha richiesto, necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Perché pregare è così difficile? Perché ci si annoia? Perché ci si stanca? Perché ci si disorienta? Perché si finisce subito? Perché si tenta e si ritenta e non ci si riesce mai? Perché? Almeno questo succede a me, poi magari qua sono tutti oranti come i serafini e i cherubini. Perché Dio non si vede, Dio si nasconde, sfugge continuamente alle nostre esigenze di contatto e di controllo. Sono due esigenze viscerali che tutti abbiamo, di contatto e di controllo. Lui sfugge al contatto e al controllo. Chi di voi conosce il Cantico dei Cantici sa benissimo che lì questo testo è specialista in questo stile pedagogico di Dio che si nasconde proprio per farsi cercare. Quindi Dio non si vede e quindi noi ci fa problemi. Poi, perché è così difficile pregare oggi? Perché oggi noi cristiani siamo dei veri e propri complessati. Siamo dei complessati. Siamo condizionati da tutto quello che proviene dal mondo, da che cosa possono dire, che cosa possono pensare, come possono giudicare. E questo condizionamento che ci rende complessati ha come prima conseguenza che ci dimentichiamo di Dio. E dimenticarci di Dio penso che voglia dire due cose fondamentalmente. Il primo, che se ci dimentichiamo di Dio siamo immemori. È già una tragedia in sé, perché Dio opera, 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 meraviglie, dettagli di tenerezza, di premure, e noi ce ne dimentichiamo, siamo immemori. Essendo immemori, prima tragedia, siamo ingrati, seconda tragedia. Ditemi voi se non è forse vero che tutti manchiamo gravemente di esplicita gratitudine a Dio. Chi di noi spende regolarmente, pacatamente, distesamente del tempo per ringraziare Dio, anche solo per la sua presenza eucaristica nel cuore della comunità, come dicevano, no? Certo. Chi lo ringrazia per il fatto che esiste questo tabernacolo a Chiari? Chi? Chi lo ringrazia per questa sua opera silenziosa? Sarà nascosta, è vero. Grazie a Dio nella Chiesa sembra che qualcuno si stia accorgendo che questa ingratitudine è imbarazzante. E non molti anni fa, per esempio a Madrid, è stata fondata una nuova istituzione religiosa, un'associazione internazionale di fedeli, missionari della gratitudine, così vengono chiamati, perché vogliono realizzare il loro rapporto con Dio secondo lo stile della riconoscenza, del grazie, superando lo stile dell'interesse o della paura o dei complessi. È verissimo, il mondo ci odia sempre peggio, ci disprezza sempre peggio, ci umilia, ci attacca sempre peggio. Il problema è che noi non solo ci lasciamo spaventare, cosa comprensibile, ma ci lasciamo condizionare al punto da vergognarci. Finiamo per vergognarci di essere cristiani, per cui il mondo ha finito, sta finendo per condizionarci dentro, ci condiziona dentro, la coscienza. Per cui le persone meno solide o meno preparate, nei fatti hanno ceduto, hanno rinunciato, non credono più. Salvo poi, restare affascinati. Sono atei. Dicono che non credono più a queste fesserie. Salvo poi essere totalmente affascinati di fronte a un medium, di fronte a uno che parla dei viaggi astrali. Oh, questo, ma basta, chiudo la parentesi, perché quindi le persone meno solide hanno ceduto, punto. Le persone un po' più formate vacillano continuamente, e noi siamo qua stasera proprio per questo, per sostenerci anche reciprocamente, per incoraggiarci, per formarci delle solide convinzioni, ma che applicate poi alla vita. Siamo qua per scoprire la gioia di credere, di pregare. Lo vogliamo fare a partire dal cuore nostro, che un cuore che vuole sostare e risiedere in un altro cuore, con la C maiuscola, quello di Gesù. Ma la vera ragione per la quale ci risulta tanto difficile, noioso, faticoso pregare è un'altra, qualora non fossero già pesanti queste ragioni. Qual è? Noi preghiamo poco e preghiamo male perché pensiamo che pregare dipenda da noi. Ma davvero siamo convinti che quel che conta della preghiera è quel che faccio io, che fai tu? La tua intraprendenza? Sono i nostri metodi che sostanziano la preghiera? Ci sbagliamo, soprattutto noi bresciani, ci sbagliamo grosso, perché pensiamo che il nostro fare sostanzi la relazione. No, quel che conta nella preghiera è concentrarci su quello che fa Gesù Cristo, non solo quello che ha fatto Gesù Cristo, ma quello che fa. E cosa abbiamo detto che fa Gesù Cristo stasera, domani mattina, prima che tu ti svegli? Cosa sta già facendo Gesù Cristo? Intercedendo, prega. Gesù Cristo non fa altro che pregare. L'abbiamo imparato da San Giovanni, da San Paolo, dalla lettera agli Ebrei. Gesù oggi non fa altro che intercedere e pregare. L'unica persona nel cielo e sulla terra che che davvero prega, incessantemente prega, intensamente prega, unicamente prega, è Gesù Cristo. Certo, noi dobbiamo voler pregare, è importante, sono importanti i metodi, ne parleremo nei prossimi incontri, con calma. Addirittura Gesù ci dice che è importante chiedere, bussare, cercare. Dice Gesù, Luca 11,9, ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però attenzione a cosa dico adesso. Dimenticatevi tutto quel che ho detto fino adesso, ma ricordatevi questo. La preghiera non consiste nel fare qualcosa, ma nello smettere di fare qualcosa. Cessare di fare. Il primo principio da capire bene è questo: la preghiera la fa Gesù Cristo, è Lui che prega. Se la nostra intenzione è che la sua preghiera diventi la nostra, sarà ben più facile sperimentare che la nostra preghiera diventa la sua, o no? Ripeto, se impariamo a immergersi nella sua preghiera, sperimenteremo che la nostra preghiera diventa sua, ma prima dobbiamo fare nostra la sua. Basta. Perché se no mi imbarco in cose teologiche. Quanti momenti ho? Adesso sono 9:30. 5 minuti? Resistete? Sono noioso. Fin dall'eternità, tra il padre e il figlio circola un amore tanto stabile, tanto intenso, che loro due spirano una terza meraviglia che si chiama Spirito Santo. E i tre, che sono Dio, vivono questa che noi chiamiamo una circuminsessio, sono stabili, fermi nel loro reciproco amore, lì, seduti, comodi. Non sono statici, ma stabili nella loro relazione eterna di amore. Si amano e si fanno essere quello che sono, perché il padre fa essere il figlio, lo genera. Non lo crea, diciamo, nel credo, no? Lo genera. E il figlio si compiace di consentire al padre di essere padre. Lo fa essere padre. Il figlio non può essere figlio se non ha un padre che lo genera, però neanche il padre può essere padre se il figlio non lo fa essere padre. È suo padre. E lui ne gioisce. È suo figlio e lui ne gioisce. E proprio perché si amano e reciprocamente si donano, si regalano l'identità altrui, allora diventano fecondi, spirando lo Spirito Santo. Questo amore dentro la Trinità, che ha la stabilità, dicevamo, della circuminsessio, sono lì ben comodi ad amarsi, però in realtà la tradizione l'ha anche indicato questo amore come una danza, perciò una pericoresi si chiama, stavolta circuminsessio, l'incedere, il procedere, in Dio si chiama circumincedere, bene, intercedere di Gesù per noi, ma là si chiama circumincedere. Danzano. È un amore che tracima, però esonda da Dio e si riversa su quella che diventa la creazione, cioè su di te, su di me, e si manifesta pienamente nell'incarnazione del Figlio di Dio. Non si accontentano di star comodi e di danzare, ma visitano, abitano addirittura uno si incarna e diventa colui che noi abbiamo conosciuto e incontrato come Gesù Cristo. Quindi nell'incarnazione è Dio stesso che manifesta il suo amore, e lo manifesta come infinito, è vissuto fino all'estremità, fino all'estremo. Li amò sino alla fine, senza risparmio. E dalle parole stesse di Gesù sappiamo che l'amore estremo che Gesù regala all'umanità è conseguenziale all'amore che Gesù sperimenta da parte del Padre. Cosa dice Gesù? Giovanni 15,9: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Lui, Padre, ama il Figlio ama te. Infine, col suo ritorno al Padre, dopo la morte e la vittoria, per le sue lacrime e il suo pieno abbandono, Gesù stabilisce in modo definitivo, sempre nello Spirito Santo, un dinamismo di amore tra Dio e tutta l'umanità. È questo il dinamismo di amore al quale ci incorporiamo quando preghiamo. È un dinamismo di amore anzitutto dentro la Trinità, ma che poi procede da Dio all'umanità. E cosa diciamo nella Messa? Per Cristo. Dovremmo cantarlo tutte le volte in realtà. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, dall'umanità, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Dio. Ripeto, la preghiera non consiste nel fare cose, ma nell'immergersi in quel che Gesù ha fatto, continua instancabilmente a fare, cioè pregare, intercedere, cioè amare. Amare. La preghiera, anche la nostra piccola preghiera, un po' addormentatini, è sempre una preghiera cristologica. Quel che sta facendo Gesù eternamente nello Spirito Santo, rivolgendosi con amore al Padre, presso il Padre, verso il Padre, è ciò che io posso contemplare, non solo, e lì posso immergermi. E con questo concludo e ci diamo appuntamento. Adesso c'è un quarto d'ora di adorazione. C'è un canto, c'è un salmo. Ottimo, ci sono dei testi, però c'è anche del silenzio, c'è anche del silenzio. Io credo che è bene non far nulla, non pensar nulla, non produrre nulla, spegnere, diciamo, la vivacità, l'intraprendenza clara in sé, che ci sarà pure anche da queste parti, no? Bene. E magari dire a Gesù semplicemente questo: con te, Gesù, in te, Gesù, per te, Gesù, che sono le tre paroline del per Cristo, con Cristo, in Cristo, così davanti a Gesù, semplici come farebbe un bambino di 7 anni, con te, Gesù, basterebbe una, questo, oppure in te, Gesù, oppure per te, Gesù, o tutte e tre, o due, o una, quattro, no.